Allora, abbiamo visto come funziona la iniziativa, articolo 71. Adesso vediamo rapidamente come funziona la seconda fase, la fase della deliberazione. L'articolo 71 si occupa di iniziative, adesso parliamo della deliberazione, seconda fase del procedimento, che è disciplinata dall'articolo 72. Guardate com'è scritto: ogni disegno di legge presentato alla Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per disegni di legge, eccetera. Come vedete, qui si apre un'enorme finestra sull'autonomia regolamentare delle Camere. La Costituzione detta pochi tratti del procedimento. In questa è una Costituzione scritta anche da gente che sapeva come si fanno le cose, no? E il Parlamento è il regno della politica. Meno cerchi di mettere delle brache strette alla politica, più è probabile che quelle regole siano rispettate. La politica è esuberante, e quindi tu la puoi incanalare soltanto se ci metti pochi picchetti. Poi dici: resta l'autonomia regolamentare, il regolamento delle Camere, che è un atto che ogni Camera approva a maggioranza assoluta, uno dei rari casi in cui scatta la maggioranza assoluta, metà più uno dei componenti. Il regolamento disciplinerà tutto quello che riguarda la discussione, le tappe, le sottocommissioni, le letture, le maggioranze, e così via. La Costituzione non mette paletti, dice semplicemente che deve esserci un esame in commissione e poi una votazione finale, della Camera, sia sugli articoli sia sulla votazione finale. Questo significa che noi abbiamo nel procedimento legislativo, possibile che io non abbia una slide su questo, abbiamo due blocchi: uno è l'esame in commissione, l'altro è l'esame in aula. Ogni Camera si organizza in commissioni. Le commissioni sono organi delle Camere, vengono istituite in base al regolamento della Camera. E come vengono istituite? Nel modo più politico possibile. All'inizio della legislatura ogni gruppo politico si organizza, ogni partito politico possiamo dire, si organizza in gruppo parlamentare. Come gruppo parlamentare ha una sede, ha un presidente, ha uno staff, ha dei soldi. Il gruppo parlamentare è il motore politico dei partiti dentro nella Camera. I partiti sono associazioni private non riconosciute, come vi dicevo tempo fa. Nella Camera ci sono i gruppi parlamentari, che sono invece istituzioni. Tanto è vero che quando il Presidente della Repubblica deve nominare il Presidente del Consiglio dei Ministri, non consulta i partiti, perché sennò dovrebbe consultare anche la bocciofila, hanno la stessa dignità giuridica. Consulta i presidenti dei gruppi parlamentari, i quali si portano dietro a braccetto il segretario del partito, che è poi quello che dice. Noi sappiamo più o meno chi sono i segretari del partito, magari non sappiamo chi sono i presidenti dei gruppi, perché è meno evidente, ma dentro nelle Camere i gruppi sono l'espressione dei partiti e le commissioni le decidono i gruppi. O meglio, le commissioni sono previste dal regolamento. Andiamo a vedere le commissioni della Camera. Questo dovrebbe essere un link. Eccoli qua, commissioni. gruppi parlamentari, tac. Quali sono i gruppi parlamentari della Camera? Forza Italia, Popolo di Libertà Berlusconi, 70, Fratelli d'Italia, 9, Lega Nord, 20, Movimento 5 Stelle, 104, Nuovo Centrodestra, 27, Partito Democratico, 13. E in realtà poi c'è il gruppo misto, che è dove entrano quelli che non hanno abbastanza aderenti. Allora, ognuno di questi rappresenta tendenzialmente un partito. E questa cosa che loro pubblicano mi inquieta un po'. Perché i gruppi parlamentari non si possono costituire con meno di 20 deputati. Per cui loro stanno parificando quelli che sono correnti del gruppo misto, stanno praticando ai gruppi, questa è una cosa dimenticata. Andiamo a vedere le commissioni. Le commissioni, eccole qua, sono 14 e hanno delle competenze, gli affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, finanza, eccetera. Come vedete, l'etichetta delle competenze delle commissioni non è molto diversa dalle etichette delle competenze dei ministri. E gli affari costituzionali non è un ministero, è un ministero senza portafoglio, quello della Ministero della Giustizia, Ministero degli Esteri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia, Cultura, Scienza, eccetera, Ambiente. C'è una certa somiglianza tra le competenze dei ministeri e le competenze delle commissioni. Ve lo segnalo perché poi la prossima settimana rifletteremo su questa cosa. Se poi voi cliccate la commissione, vi compare Sisto il presidente e questi sono i membri. E vedete che sono divisi per partito. Nel senso che ogni partito decide chi manda. E rifletteremo anche su questo meccanismo, perché mandare qualcuno in una commissione ha un senso, perché è uno che ha una certa competenza. Allora, Bersani negli affari costituzionali ci sta, ci sono tutti i big, perché lì si sta parlando di riforma costituzionale. Ma se andate alla commissione giustizia ci trovate una caterva di avvocati e magistrati. Se andate a competenza in commissione di sanità ci sono medici, infermieri, qualche malato. Cioè si organizzano secondo le proprie competenze di vita, per cui i partiti designano i membri delle commissioni, le designano loro e cercano di mandare gente particolarmente agguerrita in quel settore. Poi le commissioni sono composte con un sistema proporzionale, per cui ogni partito viene rappresentato in proporzione della consistenza numerica che ha avuto dei voti, perché il partito più grosso ha più membri e così via. E sono fatti con il bilancino, perché la maggioranza deve avere la maggioranza anche in commissione, perché se no in commissione si trova grossi ostacoli. Questo è il dramma del PD al Senato, dove in commissione hanno sì una maggioranza minima, ma è una maggioranza in cui pesano molto i dissidenti. Cioè Renzi non c'ha il controllo del suo gruppo, perché molti dei rappresentanti del PD nella commissione affari istituzionali del Senato appartengono alla minoranza interna. La minoranza interna del PD è sovrarappresentata e siccome i voti sono minimi, chiunque faccia il gesto in consulto di non votare la fiducia, di essere assente, corre il rischio di bloccare il governo. Allora, dice l'articolo 72 che ogni progetto di legge deve essere presentato e discusso in commissione. Che vuol dire che la commissione incomincia a svolgere tre letture. Le tre letture sono la tradizione del nostro Parlamento, ma non solo, e hanno un senso. Anche il gruppo le tre letture sono identiche in commissione e in aula. La prima lettura c'è una discussione generale. Le linee generali del disegno di legge, della proposta di legge. Alla fine di questa discussione si può anche serenamente decidere di non andare avanti. Uno propone, cioè questo mi sembra una schifezza, propongo di non passare alla discussione successiva, articolo per articolo, si vota e si decide di affossare il disegno di legge. Non ha avuto fortuna. Nella seconda lettura invece inizia quella che è la fase più complicata. Che è la discussione articolo per articolo. Perché è la più complicata? Perché il disegno di legge viene discusso articolo per articolo e su ogni articolo sono proposti gli emendamenti. Gli emendamenti sono un numero infinito, può essere che non ce ne sia nessuno, può essere che l'opposizione abbia deciso di rompere le scatole e ne propone 7.000. E ci sono tecniche che non vi so spiegare, visto un corso apposito di diritto parlamentare che vi spiegano queste sofisticate tecniche, per portare a razionalità la discussione. E ci sono ghigliottine, il ciclo del cammello, per cui si uniscono gli emendamenti, si comincia a votare con un certo ordine, in modo che se cade uno cadono a migliaia di emendamenti che sono conseguenze di questi emendamenti. E questa è una fase lunga e delicata, ma è una fase che si deve svolgere in tempi precisi. Perché se ne pensi, lo studierete il diritto parlamentare, il Parlamento italiano ha un calendario, un programma dei lavori, un calendario e un ordine del giorno che sono fatti per garantire i tempi. Per cui si può anche dire la discussione di questo progetto di legge finisce alle ore 19 del giorno tal dei tali, dopodiché si vota. È fatto per evitare di avere poi procedimenti che durano anni. Dopo la discussione articolo per articolo c'è la fase finale e qui arrivano gli emendamenti, che è la votazione finale. A che cosa serve? Serve per vedere se è venuto fuori una legge o invece tutto il sistema di emendamenti ha creato una cosa che ormai non è accettabile. È capitato qualche volta che il promotore, il primo firmatario del disegno di legge, alla fine della seconda fase degli emendamenti, alla votazione finale si alzi dicendo voterò contro questo disegno di legge perché me l'avete stravolto. La linea che avete preso non mi va bene, per cui io che sono il promotore voto contro. Fatta la votazione finale, qui si confronta con maggioranza e opposizione, ne esce un testo che è un classico testo stampato, capiterà di trovarne nel corso della vostra vita, con una colonna che dava un po' questa parte, dalla vostra parte quella di sinistra con il testo originale e sulla destra il testo di emendamento. Quello è il testo votato in commissione, la commissione approva il testo degli emendamenti, nomina un relatore di maggioranza, può anche essere a capo della maggioranza che non cercavano i suoi, e poi la cosa va all'aula. In aula si svolgono tutte quelle che fanno, per cui l'aula incomincia con la relazione dei relatori di commissione, che illustrano il progetto di legge. E a questo punto, alla prima fase, dopo la discussione generale, si decide di andare avanti, se no si va avanti e alla fine votazione finale. Questo procedimento legislativo di base. Notate, caso mai vi fosse sfuggita la precedente lezione in cui avevo insistito su questo punto, che le Camere votano sempre, sempre, a maggioranza relativa, metà di uno dei voti validamente espressi, non la maggioranza assoluta che metà di uno dei componenti. Non solo, ma la regola è che votano con voto palese. Voto palese che però è un voto fatto con la macchinetta, da cui i famosi pianisti, sapete che sono i pianisti sono stati presi, e la cosa è arrivata alla Corte Nazionale, alcuni che arrivavano al loro seggio, alla Camera, al Senato, mettevano la tessera per cui erano presenti, poi si alzavano e andavano al bar che non avevano potuto fare, dicendo al Parlamento, sentono anche la votazione, vota anche per me. Per cui c'era uno sul banco che votava per un po' di persone. È cosa abbastanza scandalosa, ma abbastanza corrente. Intanto li pescano, no? Poi fanno un video, se qualcuno vuole qualcuno che li prende, li denuncia, perché ovviamente è una cosa schifosa. Ma questo vi dice come si vota, cioè si vota con voto palese, per cui c'è uno schermo con tutti i seggi che si illuminano verde e rosso secondo che sia favorevole o contrario, e ognuno premendo fa accendere la sua lampadina, per cui si sa chi ha votato, anche se non c'è una registrazione persona per persona, come invece c'è nell'appello nominale che riguarda solo i voti di fiducia. L'appello nominale non si alza, dice favorevole o dice contrario. Come vedete, il meccanismo del procedimento legislativo è un meccanismo parecchio complesso, ma molto regolato. E le regole stanno tutte scritte nel regolamento che, ahimè, certe volte viene disatteso. Come il regolamento non può prevedere tutte le ipotesi della vita, non le viene a sangue del naso, non è previsto il regolamento, allora il Presidente della Camera ha l'autorità di interpretare il regolamento. Se sono dei problemi, allora convoca l'ufficio di presidenza e discute su come interpretare il regolamento. E là vengono fuori le cose che non sappiamo, che sono chiamate precedenti, esistenti. Cioè, il diritto parlamentare è molto complesso. Potete pensare che è un corpo di regole che disciplinano la cosa più difficile da disciplinare, il comportamento dei politici in aula quando fanno le leggi. La nostra Costituzione prevede anche del procedimenti decentrati. Questa è una cosa che abbiamo anche auditato nel passato regime, che è molto invidiata in certi ordinamenti perché è una forma di legislazione in commissione. Cioè il Presidente della Camera, del Senato, con una piccola procedura che qualcuno può porsi, decide che un certo progetto di legge, invece di seguire questo iter, va in commissione e la commissione è delegata ad approvarlo, dopodiché non va più in aula. Viene approvato in commissione, una volta approvato è espressa la volontà dell'aula e va all'altra Camera. E questo procedimento è ammesso, salvo per i disegni di legge in materia costituzionale elettorale, delegazione legislativa, trattati e bilanci, nelle altre materie è decisione politica se affrontare il procedimento lungo in aula o decentrarlo in commissione. Se decentrato in commissione, poi un quinto della commissione, un decimo dell'aula, perché la minoranza dell'aula o il governo possono sempre bloccarlo e chiedere che torni al procedimento normale. Questo procedimento decentrato accelera moltissimo la procedura, consente al Parlamento anche di sbrigare una legge in poche ore. La commissione, si riunisce, discussione delle tre fasi, approvazione finale, la Camera si è liberata. A questo punto va all'altra Camera, perché la legge è perfetta soltanto se le due Camere l'hanno approvata nel medesimo testo. se la Camera 2 porta delle modifiche, quel disegno di legge torna alla Camera 1, che però discute solo le modifiche apportate. Se le accetta, è finita la procedura. Se modifica le modifiche apportate dalla Camera 2, torna alla Camera 2, che discute solo le modifiche apportate alle modifiche. E questo è la navetta, cioè questo andare su e giù del disegno di legge finché si raggiunge il meraviglioso risultato di avere due deliberazioni delle Camere sullo stesso testo. A quel punto il procedimento parlamentare è finito. La prossima settimana vedremo un po' meglio la questione delle commissioni, perché le commissioni sono sempre oggetto di grossi sospetti, ma nel mio programma è darvi la traccia complessiva, e a questo punto la traccia complessiva ci dice che siamo alla terza fase. Esaurita la deliberazione, quindi avendo tenuto delibere identiche delle due Camere, lo stesso testo approvato dalle due Camere, le Camere sono sovrane nello scegliere il procedimento, per cui una Camera può decidere di discuterlo in aula, approvarlo in aula, l'altra può decidere di discuterlo in commissione, approvarlo in commissione, sono indipendenti. L'importante è che ci sia un voto finale che approvi il testo. Questo testo passa alla terza fase, che è quella della promulgazione. E la promulgazione ci pensa il capo dello Stato. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dell'approvazione. Possono essere abbreviati i tempi, che sono pubblicate subito dopo la pubblicazione ed entrano in vigore il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo clausole di urgenza. Questo è il compito del Presidente. E vedete, il compito del Presidente non è intervenire nel procedimento legislativo. Il Presidente è fuori dal procedimento legislativo. E questa è una grossa differenza rispetto a quello che faceva il Re nel passato regime, è quello che fa il Presidente degli Stati Uniti, dove il Capo dello Stato non è esterno al procedimento legislativo, ma è interno al procedimento legislativo. Deve dare il suo consenso alla legge, e se non dà il consenso alla legge, il procedimento non si conclude. Obama può mettere il veto su una legge votata dai rappresentanti e dal Senato. Poi c'è un meccanismo con cui le Camere possono superare il veto del Presidente, la cosa è un po' complicata. Il Re d'Italia poteva mettere il veto, si chiamava la regia sanzione. Ho detto, questo era il contenuto della Costituzione. Le leggi si coltivano, si producevano con il consenso delle Camere e del Re. Oggi non è richiesto il consenso del Capo dello Stato. Il Capo dello Stato deve promulgare la legge, per cui tendenzialmente il suo compito è di ricevere due deliberazioni, sovrapporle, vedere che sono lo stesso testo e a questo punto promulgarle. Ma non esprime una volontà di assenso al progetto di legge, alla legge. Quello che può fare, ce lo dice l'articolo 74, è, prima di promulgare la legge, rinviare con messaggio motivato alle Camere e chiedere una nuova deliberazione. Questo è il rinvio delle leggi, che non è una partecipazione alla formazione della volontà delle leggi, è semplicemente indicare alle Camere qual è un difetto macroscopico della legge che loro hanno approvato. È una richiesta di riesaminare la legge. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata. Allora il rinvio può essere fatto una volta soltanto, non è un veto. Le Camere possono approvare la legge e la questione è finita. Il Capo dello Stato deve promulgare. Per quali motivi il Capo dello Stato può rinviare? già avuto altre volte occasione di sottolineare gli effetti negativi, bla bla bla, bla. Ci ho premesso che l'auspicio di un'attenta riflessione, bla bla bla, bla. Intendo qui riferirmi specialmente all'articolo 21, che è un sospetto, motivazione su perché l'articolo 31 sia sospetto, può essere interessante. Qua ci racconta cos'è l'articolo 31, e entrambi questi principi sono stati costantemente affermati in numerose pronunce della Corte Costituzionale. Ecco il vizio. Il Presidente della Repubblica sta dicendo: voi avete provato una legge sul lavoro, l'articolo 31 porta delle norme che vanno contro i principi stabiliti della Corte Costituzionale. Per cui questa è una legge che puzza di incostituzionalità, ha un marcato odore di marcio, ha un vizio potenziale. Segue motivazione. Puzza, motivazione, bla 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 bla. Secondo l'articolo 20 ancora, bella, lungo documento. Per i motivi non circostanti chiedo alle Camere a norma una nuova deliberazione in ordine alla legge nazionale di emergenza. Questo è l'invito. Rinvia alle Camere con l'invito a riesaminare. Le Camere di solito danno seguito ai messaggi del Capo dello Stato. Qualche volta hanno avuto un imbarazzato silenzio. Hanno fatto finta di non accorgersi. Qualche volta hanno rinunciato alla legge, di solito cercano di rintracciare qualcosa che possa soddisfare il capo dello Stato e la ripresentano al capo dello Stato, il quale è tenuto a proporre. Questo è il più debole delle forme di controllo negli atti pubblici, il controllo con richiesta di riesame, che è una forma di controllo molto debole. Di solito il controllo può portare, per esempio, alla non autorizzazione ad andare avanti, oppure all'annullamento della procedura. Ci sono tanti controlli negli enti pubblici. Questo nel capo dello Stato è il controllo che appartiene al tipo dei controlli più deboli, la mera richiesta di questo. E apparentemente quindi noi abbiamo capito tutto. Resta però da capire alcune cose. Primo, quali sono i motivi che il capo dello Stato addurre. Secondo, è proprio vero che il capo dello Stato non può reiterare il suo rinvio. In caso di problema sono meccanismi di controllo delicatissimi, perché il capo dello Stato è un organo di vertice del sistema, è un organo che apparentemente non ha grandi poteri, tanto è vero che sono manuali. In realtà è un organo chiave di tutto, lui promuove le leggi, emana i decreti, convoca le camere, scioglie le camere, incarica il governo e nomina il governo, riceve le dimissioni del governo, cioè, presiede il CSM, insomma c'ha un sacco di funzioni, sono tutte funzioni che sono funzioni praticamente che intervengono su tutti gli organi, cioè le camere, emana i decreti del governo, possiede l'organo di amministrazione, ma sono tutte funzioni come dire deboli, mai funzioni di carattere politico. Il capo dello Stato è un soggetto che viene dalla politica, non è che viene da un'altra, è un politico, napolitano è stato tante varie cariche, è stato uno dei nostri esponenti del Partito Comunista, l'ala riformista, un politico super targato come politico. Ma nel momento in cui viene eletto a capo dello Stato, lui deve smettere di fare politica attiva, cioè non deve intervenire in quello che è l'indirizzo politico. L'indirizzo politico è la forma di governo con la sua maggioranza, il Parlamento che si discute l'indirizzo politico. Il capo dello Stato deve stare fuori. Com'è bene che faccia un arbitro, deve stare fuori dal gioco. Però stare fuori dal gioco non significa che non abbia un certo potere di intervenire in tutte le cose. E la Costituzione di conseguenza ha posto un presidio attentissimo, dicendo, ne parleremo che nessun atto del capo dello Stato è valido se non controfirmato dal ministro proponente. Il che vuol dire che il governo interviene su tutti gli atti del capo dello Stato, e interviene su tutti gli atti del capo dello Stato controfirmando, assumendosi la responsabilità, politica. Il capo dello Stato non può fare atti che compromettono il diritto politico. A controllarlo c'è il ministro, e il ministro controfirmandolo ne assume la responsabilità. Io vi sto dicendo delle cose su cui sono state scritte 100 monografie, 10 articoli, 14 compiti nazionali, eccetera, e in cui si continua a scrivere e ognuno c'è un'opinione diversa. Io naturalmente ho la mia opinione, la contrabbando come verità, ma su queste cose sono dati fatto, è scritto così. Tutti gli atti sono controfirmati dal ministro proponente. Poi vedremo che la Corte Nazionale ha già detto dove c'è scritto ministro proponente si intende ministro competente. E io sono arrivito, perché se la Corte Nazionale, che mi ha messa lì a difendere la Costituzione, mi dice che una parola della Costituzione va riscritta perché è sbagliata, va interpretata nel senso che dice una cosa diversa, e io non mi dico, perché una cosa è dire ministro proponente, un'altra lista di cose è dire ministro competente. Vuol dire che in caso c'è una proposta, dall'altro c'è solo la competenza a confermare l'atto che è proposto dal capo dello Stato. E leggendo il manuale fatto sul Presidente della Repubblica vedrete che è riportato, per quanto ho dovuto riportarla, quella che è la tradizionale distinzione tra atti su proposta del governo, atti su proposta del Presidente della Repubblica, atti misti unilaterali, per cui due volontà si sommano, sono tutte cavolate perché non significano nulla, in Costituzione è scritto. Ne parleremo più precisamente. Allora, anche il messaggio, questo è un messaggio formale, è un messaggio formale del capo dello Stato, è un atto del capo dello Stato, è controfirmato dal governo. Capite? Il che vorrebbe dire che il governo potrebbe anche negare la controfirma. Mai successo, a quanto lo sappiamo. Mai successo. Magari la controfirma, ma poi le lascia dichiarazioni critiche. Questo è successo per tutti. Sulla carta. Ci sono stati scontri per Berlusconi e Napolitano sulla comunicazione e eliminazione di questi leggi che sono rimasti scolpiti della storia istituzionale, diciamo pessimi comportamenti, certe volte anche nel capo dello Stato, che non ha avuto sempre molta vigilanza su questo aspetto. Comunque queste sono cose di cui parleremo. Nel procedimento legislativo quello che mi preme dirvi è che il capo dello Stato ha questo potere di rinvio, e si dice che questo potere di rinvio scatti quando c'è un evidente vizio, un macroscopico vizio di legittimità costituzionale. Per esempio, il povero Ciampi non rinviò la legge Porcellum, in cui tutti noi, me compreso, firmammo un appello al capo dello Stato dicendo rinvia questa legge, siamo a fine legislatura, è una legge che cambia il sistema elettorale con dei voti solo di una maggioranza e dando degli evidenti esiti negativi che poi si sono visti. È una legge fatta per non avere maggioranza. Non è bene che una legge elettorale venga votata solo dalla maggioranza per un voto, non si fanno così. Non è bene che il sistema elettorale sia fatto per danneggiare il nemico e impedire di governare. Il processo si chiama così per questo, perché detto lui, è una porcata, l'ha definito il suo autore una porcata. E perché era una porcata? Perché era una porcata fatta contro gli avversari politici, visto che era pacifico, che la maggioranza centrodestra perdeva le elezioni e avrebbe vinto il centrosinistra con pochissimi voti. È stato paralizzato da questo progetto. Ciampi disse che lui non poteva rinviare, lo disse mi pare a Berlino perché era il ministro di Stato, perché il presidente può rinviare solo quando ci sono macroscopici difetti. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'eletto del Consiglio all'inizio di quest'anno, dimostrando che dei vizi di legittimità ce n'erano. In qualche modo la sentenza della Corte ha dato un esempio certo, c'è anche un tribunale disciplinatorio, ma il problema è un problema di ruolo del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica è lì ad arbitrare, fanno gli errori tutti gli arbitri, si discute per settimane, nel campionato eccetera, però il problema è che questo non è una normale partita. Il Presidente della Repubblica può rinviare anche per motivi che non riguardano la legittimità. Cosa pensate che farebbe Napolitano se gli arrivasse una legge oggi in cui si dice che lo stipendio dei deputati e dei senatori è aumentato del 50%? Sarebbe incostituzionale? No. Autonomia delle Camere fissava che non diventava parlamentare, ma sarebbe una cosa talmente vistosamente abbastanza destra che Napolitano direbbe della rinvia e non lo direbbe per motivi di legittimità costituzionale, ma di faccia. Certe cose sono macroscopicamente inopportune, per cui non è che il Presidente della Repubblica faccia la sua funzione che farà poi la Corte Costituzionale. Il Presidente della Repubblica è un organo di cui potere difficile definire, quindi in fondo non ci sono categorie sufficienti. Ogni Presidente della Repubblica interpreta diversamente il suo ruolo, ma il suo ruolo dipende anche dalle forze politiche, come si muovono, gli spazi che rilasciano. Una maggioranza forte e coesa comporta un Presidente della Repubblica debole, che fa il suo lavoro abbastanza nascosto. Una maggioranza conflittuale, una situazione politica in ballerina come la nostra, implica che il Presidente della Repubblica si surroghi la